L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio, Roberto Colangeli per la parte tecnica, Luciana Fantini ci assiste per la regia. Torniamo a parlare di Medio Oriente, in particolare di quella che è la difficile situazione umanitaria nella striscia di Gaza, dopo i pesantissimi bombardamenti di maggio, con il conflitto che era in corso tra Israele e Hamas e di cui hanno fatto le spese moltissimi civili palestinesi nella striscia di Gaza, circa 250 vittime, ricordiamo, e almeno 67 bambini tra questi, conflitto è un nuovo episodio di conflitto, dell'interminabile conflitto in quella regione che ha provocato 113.000 sfollati e che ha distrutto praticamente tutto quel poco che rimaneva delle infrastrutture della striscia di Gaza. La situazione è drammatica, adesso riguarda soprattutto l'approvvigionamento idrico per l'impossibilità di accedere all'acqua potabile e ovviamente la possibilità di iniziare a ricostruire con la difficoltà che esiste nel far arrivare i materiali necessari alla ricostruzione all'interno della striscia. Una situazione che è stata denunciata nei giorni scorsi da Oxfam, che ha fatto venire in Italia il responsabile della comunicazione di Oxfam proprio nella striscia di Gaza per parlare delle possibili iniziative, dei possibili progetti. In collegamento telefonico abbiamo Paolo Pezzati, che è Policy Advisor di Oxfam Italia. Ben ritrovato Paolo Pezzati, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio Stefano e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Paolo Pezzati, la situazione di Gaza, lo avete denunciato come Oxfam, è disastrosa. Quali sono i punti principali di intervento che servirebbe mettere in atto per dare sollievo alla popolazione della striscia, che ricordiamo ammonta a più di 2,5 milioni di persone?
Beh sì, le iniziative sono molte ai noi. Come è stato ben detto nell'introdurre la puntata, la situazione a Gaza è drammatica perché appunto ai più di occupazione, 14 di blocco, si sono aggiunti gli effetti del bombardamento pesante del maggio scorso. Non era ancora finita la ricostruzione di quanto distrutto durante l'attacco del 2014 che la popolazione civile si è trovata a rifronteggiare di nuovo detriti su detriti. Sono stati appunto danneggiati o buttati giù più di 2.000 unità abitative, sono state danneggiate più di 300 strutture scolastiche, 10 ospedali, 20 ambulatori di comunità. In più sono stati registrati danni molto importanti sia alla rete elettrica che quella idrica. Noi da anni chiediamo la rimozione del blocco, ad esempio, cioè del controllo effettivo sul movimento di persone e beni da e per la striscia di Gaza. Questo diciamo è la causa principale del mancato sviluppo della striscia. E in più chiediamo che venga modificato il meccanismo di ricostruzione di Gaza. A seguito del 2014 è stato istituito un patto, diciamo, tra le Nazioni Unite, governo di Israele, autorità palestinese, per provare a ricostruire la striscia, allo stesso tempo salvaguardare le necessità di sicurezza del governo di Israele. Questo strumento però si è rivelato uno strumento che legittimante il blocco, e attraverso la dual use list, che è una lista, diciamo, che elenca i materiali che possono essere usati sia per uso civile che militare, si effettua un controllo molto rigido e lungo, molto lungo, sui materiali edili e che servono poi anche per la ricostruzione delle infrastrutture idriche o elettriche. Quindi, ecco, la situazione è molto grave e speriamo che adesso, quando si inizierà a riparlare di ricostruzione, perché ancora non è cominciata, si prenda esempio di tutto quello che non ha funzionato fino adesso e si facciano dei significativi passi in avanti.
Grazie Paolo Pezzati. Adesso ritorniamo anche su alcuni dettagli di quelli che sono i progetti e gli interventi di Oxfam nella striscia di Gaza. Prima però vorrei farvi sentire l'intervista che abbiamo registrato con Sami Alau, che è il responsabile comunicazione a Gaza per Oxfam, è anche un regista che ha prodotto un cortometraggio sulla situazione grave della carenza di acqua nella striscia, soprattutto in un periodo come quello di adesso, in cui l'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid è ancora drammatica anche nella striscia di Gaza, nonostante diciamo siano partiti gli interventi e le operazioni di vaccinazione. Sentiamo l'intervista. La situazione al momento è particolarmente difficile, in quanto abbiamo almeno l'80% dei palestinesi che dipendono dagli aiuti umanitari e più del 45% dei disoccupati, che salgono al 60-65% tra le donne. Quindi la situazione di base si sta deteriorando quotidianamente. Soltanto se pensiamo alla situazione dell'acqua a Gaza è molto difficile, perché il 97% dell'acqua che è disponibile a casa non è potabile e non si può utilizzare neanche per gli utilizzi domestici quotidiani, come fare una doccia, lavare i piatti. È un'acqua piena di sale e adesso la gente è costretta a comprare l'acqua da bere, e ovviamente anche in questo caso non ci sono sufficienti risorse per farlo.
Why it is impossible to rebuild the infrastructures concerning
Perché è così difficile ricostruire le infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda l'acqua e l'elettricità in questo momento? Credo che faccia parte dell'intero ecosistema del blocco che è imposto sulla striscia di Gaza, una sorta di punizione collettiva. L'unica preoccupazione di palestinesi in questo momento è quello di portare in tavola il cibo per i figli. L'unico dilemma quotidiano che hanno è proprio questo qui. Ci sono anche gli aspetti politici dall'altra parte, e cioè il non permettere che questo accada, e cioè che le persone possano ricostruire, possano avere una vita normale in maniera tale che tutto possa svolgersi verso una vita più pacifica. Siamo ormai superstiti dal quarto grande attacco che c'è stato nei confronti di Gaza e dobbiamo riprenderci nuovamente, dobbiamo ricostruire quello che è stato distrutto di nuovo. È come se ricostruissimo in continuazione, e adesso le condizioni che Israele ha posto sugli aiuti umanitari e per la ricostruzione sono subordinate alla denuncia politica e al cessate il fuoco. Il problema è che noi dobbiamo aspettare finché tutti quanti raggiungano un accordo a livello politico. Tutti i palestinesi devono aspettare questo, e per noi che non siamo esperti in questioni politiche, non sappiamo quello che succede dietro i muri e muri dei palazzi del potere, dobbiamo solo sperare che il giorno successivo sia meglio di quello presente. Ecco, questa era la testimonianza e l'intervista che abbiamo realizzato con Sami Alau, responsabile comunicazione a Gaza per Oxfam, che io ho cercato di tradurvi mentre andava in onda. Paolo Pezzati, la situazione d'emergenza ovviamente al momento non è finita per quanto riguarda l'emergenza pandemica. Abbiamo sentito quello che significa l'impatto della carenza di energia e di carenza di acqua potabile anche sul contrasto al Covid.
Sì, è difficile. La situazione ora va letta, diciamo, in chiaro scuro, perché comunque sono arrivati i vaccini finalmente. In questo ultimo mese abbiamo registrato un numero di vaccinazioni che è stato pari a quello dei 6 mesi precedenti, quindi c'è stato, adesso sono circa 330.000 le persone a Gaza che hanno ricevuto almeno la prima dose, però allo stesso tempo c'è stata un picco, un'ondata molto forte anche di infezioni, adesso ci sono circa 20.000 casi attivi dentro la striscia, e questo è un grandissimo problema, perché, come ho detto all'inizio, molti ospedali sono stati danneggiati e risulta ancora limitata la capacità di testing, quindi si riesce a fare al massimo sui 500-600 test al giorno, quindi la capacità diagnostica è ridotta. Alcuni medicinali, alcuni materiali medici riescono a entrare, ma si sono aperte le frontiere da poco, gli ingressi sono aperti da poco, questi beni di prima necessità, ci sono state restrizioni fino a pochi giorni fa. Quindi la situazione è in chiaroscuro, bisogna stare attenti perché i letti in terapia intensiva sono pochi, i respiratori sono pochi, e allo stesso tempo anche l'energia elettrica per far funzionare le strutture sanitarie non è sempre regolare, molti lavorano con generatori, ma i generatori dipendono dal carburante e il carburante non sempre entra con regolarità, quindi c'è tutta una catena che senza fine di problemi che i palestinesi devono affrontare anche per il soddisfacimento dei bisogni primari.
Grazie davvero Paolo Pezzati, Policy Advisor di Oxfam Italia. E intanto diamo il benvenuto a Luigi Bisceglia, che è in collegamento telefonico da Betlemme. Luigi Bisceglia è responsabile dei progetti per il VIS, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, si trova in Palestina, in Cisgiordania nello specifico. Noi abbiamo parlato di quello che avviene nella striscia di Gaza in questi giorni, quella che è la difficoltà della situazione nella striscia di Gaza, una situazione che non è del tutto slegata da quello che è il contesto politico dell'intera Palestina. Come reagisce il resto della Palestina a quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza?
In effetti è tutto molto legato. Consideriamo per esempio il fatto che in teoria esiste un unico governo centrale, che è quello di Ramallah, il cui presidente è Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Consideriamo che nella striscia di Gaza c'è un'autorità de facto, un governo de facto che non è mai stato riconosciuto dalla comunità internazionale, e questo significa che in teoria in questo momento la comunità internazionale dialoga con Ramallah per capire come gestire i fondi, i cospicui fondi per la ricostruzione che dovrebbero arrivare a breve. E allora politicamente il primo fatto è che l'autorità palestinese è molto debole, è evanescente, un po' come il suo presidente Mahmoud Abbas, che ha 85 anni e ha tanti grossi problemi di salute e che quindi non ha più nessun tipo di piglio né al proprio interno né rispetto a possibili negoziazioni con le autorità israeliane o con la comunità internazionale tutta. E quindi in questo momento è un po' come se tutti i palestinesi siano un pochino abbandonati a se stessi. Negli scorsi mesi ci sono state significative proteste a Ramallah che sono state represse in maniera molto dura da parte delle forze speciali palestinesi. E questo a conferma che appunto, se c'è una leadership debole, si ha anche paura che tutto si possa sfaldare, possa effettivamente implodere. E questo ha conseguenze ovviamente nella vita di tutti i giorni.
Insomma, una situazione di difficoltà e di tensione che non lascia ben sperare per la ripresa di un percorso di pace. Insomma, non sembra neanche gettare le basi per rilanciare un percorso di pace israelo-palestinese.
Confermo quello che tu dici, nel senso che La sensazione che si ha stando qui è che non ci siano né i presupposti né la volontà di rilanciare un processo di pace che possa funzionare. Questo perché appunto le parti non hanno la vera possibilità di sedersi. Bennett, il nuovo primo ministro, ha dichiarato chiaramente che tra le sue priorità non c'è il rilancio del processo di pace. E nell'agenda del nuovo presidente degli Stati Uniti, nuovo si fa per dire, ma diciamo del presidente degli Stati Uniti in carica Biden, la questione palestinese sicuramente non è prioritaria. Quindi quello che ci aspettiamo qui è che comunque si trovi un modo per migliorare le condizioni di vita dei palestinesi, sia in Cisgiordania, sia a Gerusalemme Est che nella striscia di Gaza. E quindi è un po' una sorta di realpolitik che bada ai risultati e lascia sullo sfondo le problematiche che ormai ci sono da 73 anni, cioè dalla prima di guerra di indipendenza del 1948.
Anche perché, pur lontano dai riflettori, ci sono stati degli incontri, degli abboccamenti tra autorità israeliane e autorità palestinesi per cercare di uscire quantomeno dall'impasse della grave crisi economica che ha colpito entrambi i paesi.
Sì. Sicuramente un risultato concreto del faccia a faccia tra Bennett e Biden a Washington c'è stato, nel senso che qualche settimana fa il ministro della difesa Gantz è andato in visita a Ramallah, ha incontrato il presidente Abu Mazen e una visita a così alto livello, un incontro a così alto livello non avveniva tra le parti dal 2010. Bennett ufficialmente ha detto che non sapeva nulla di questo incontro tra Gantz e Abu Mazen, ma in realtà è un po' un gioco delle parti. Che conferma che ci sono contatti di alto livello per provare a rilanciare quantomeno l'economia e magari ridurre l'impatto socio-economico che la pandemia e tutta una serie di altre problematiche, compresa l'ultima guerra lampo a Gaza, stanno creando. Sicuramente sia Israele sia la Palestina hanno il grosso problema di non avere turisti ormai da 2 anni. E immaginatevi che cosa significhi, cosa possa essere l'impatto di un vero settore che è stato completamente azzerato. A Gerusalemme arrivavano 6-7 milioni di turisti e pellegrini ogni anno.
Abbiamo parlato di quelle che sono le disastrose condizioni umanitarie nella striscia di Gaza dovuta all'assenza di infrastrutture e abbiamo compreso, insomma, quelli che sono i meccanismi anche che impediscono in un certo senso di porre rimedio a questa carenza infrastrutturale. In Cisgiordania la situazione com'è e soprattutto qual è diciamo così, la risposta a quella che è l'emergenza della pandemia in Palestina?
Il grosso problema in Cisgiordania è che non c'è stato nessun tipo di aiuto di Stato, di sovvenzione per chi ha perso il lavoro durante la pandemia. Questo significa che la maggior parte delle famiglie è riuscita ad andare avanti o grazie ai propri risparmi o grazie alle rimesse dei propri familiari che vivevano all'estero. Però dopo un anno e mezzo, due, la situazione è veramente molto compromessa. Io me ne accorgo perché lavoro anche in università a Betlemme e mi accorgo che abbiamo un numero inferiore di studenti perché le famiglie non hanno i soldi per mandare i figli all'università. Allora, quello che potrebbe succedere è che effettivamente non ci siano più soldi per poter comprare cibo o pagare le bollette o pagare l'affitto. E questa è una situazione che potrebbe esplodere da un momento all'altro. E non ci sarebbe nessun strumento per arginare queste problematiche, se non quantomeno gli aiuti pubblici allo sviluppo che attraverso i progetti di cooperazione e un aiuto istituzionale all'autorità palestinese ci mettono una pezza rispetto ai servizi che sono erogati. Per fortuna, ecco, diamo anche una buona notizia, il programma di collaborazione a livello Nazioni Unite, COVAX, ha fatto sì che arrivasse un numero significativo di vaccini anti-Covid, un po' dappertutto, sia a Gaza che qui in Cisgiordania, quindi il numero di vaccinati con due dosi, Pfizer o Moderna, è sicuramente superiore al 60%, ma un po' come è successo in Israele, anche qui in Cisgiordania il numero di casi è in aumento perché probabilmente la copertura vaccinale va a scemare dopo 6-9 mesi dalla seconda dose. Quindi, in linea di principio il numero di casi gravi è sotto controllo, ma purtroppo la pandemia è ancora tra noi ed è questo il motivo per cui Israele non ha intenzione di rimuovere tutte le restrizioni all'ingresso di turisti, pellegrini o persone che insomma vogliono venire poi in viaggio sia in Israele che in Palestina. E questo dopo 2 anni è sicuramente un problema assai significativo.
In questo momento quali sono le priorità nei progetti del VIS e soprattutto questa situazione che è stata appena descritta, difficoltà politica, e quanto incide sulla capacità e sulla possibilità di portare avanti i progetti di cooperazione allo sviluppo in Palestina?
Innanzitutto devo dire che noi siamo stati fortunati perché avevamo progetti approvati e in corso e quindi questo ci ha un pochino messo al riparo da tutta una serie di problematiche che invece hanno caratterizzato l'ultimo anno e mezzo. Cioè in questo ultimo anno e mezzo sono usciti meno bandi a cui presentare progetti perché un po' tutte le cooperazioni governative hanno avuto problematiche varie, no? E un po' perché i governi erano poi concentrati su questioni di politica interna. Però noi abbiamo un paio di direttrici, 2 o 3 direttrici fondamentali. La prima è contribuire allo sviluppo economico locale. Quindi, pure in piena pandemia, negli ultimi 6-9 mesi siamo riusciti a selezionare e a incubare 35 start-up, un po' in tutta la Cisgiordania, che sono un po' in tutti i settori, da quelli più tecnologici, quindi app attraverso le quali erogare servizi, alla creazione di nuovi prodotti cosmetici e saponi naturali, all'erogazione di servizi educativi. Quindi quello che stiamo facendo è contribuire a strutturare, a creare nuove imprese che speriamo poi possano anche creare nuovi posti di lavoro, e lo facciamo attraverso un incubatore di impresa che abbiamo creato, co-creato e stiamo co-gestendo con l'Università di Betlemme, e abbiamo anche una parte di imprese sociali, quindi di imprese a tutti gli effetti che però vogliono avere un impatto sociale nella comunità. Una seconda direttrice è quella di continuare a rafforzare l'offerta formativa qui in Università di Betlemme, quindi se venerdì prossimo, cioè tra qualche giorno, apriremo un nuovo master in gestione della pubblica amministrazione, quindi aperto a tutti i dipendenti pubblici di ministeri e autorità locali. E come ultima direttrice abbiamo invece il sostegno alle scuole di frontiera, cioè a quelle scuole che sono nella cosiddetta area C della Cisgiordania, che è il 60% del territorio della Cisgiordania che è ancora sotto occupazione. Queste scuole sono in aree altamente a rischio perché spesso sono vicine a insediamenti illegali, e quello che noi facciamo è da un lato di rinnovare gli edifici quando serve e supportare gli studenti in tutto quello che gli può servire in termini di equipaggiamento, piuttosto anche di attività di supporto. Quindi non solo non ci fermiamo, ma rilanciamo, nel senso che per il 2022 speriamo di poter tornare ad avere più progetti e a essere ancora più incisivi di quello che non siamo adesso.
Grazie davvero Luigi Bisceglia, responsabile dei progetti per il VIS in Palestina. Grazie per essere stato con noi, per averci aiutato a comprendere quelle che sono le dinamiche nella regione in questo momento. Speriamo che segnali positivi per un rilancio e un ripensamento di quello che è il percorso di pace in Medio Oriente possa presto ripartire, trovare nuove basi. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie anche a Sami Alau che ci ha concesso l'intervista che avete sentito in inglese, il responsabile della comunicazione a Gaza per Oxfam. E noi siamo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Grazie ancora a Roberto Colangelo e Luciana Fantini per l'assistenza tecnica e di regia. Grazie a Paolo Pezzati, Policy Advisor di Oxfam Italia, che è intervenuto in trasmissione. Torneremo a parlare di quello che avviene in Medio Oriente per cercare di capire anche a livello più ampio, quindi prendendo in considerazione quella che è la situazione anche nei territori palestinesi, oltre che nella striscia di Gaza, di quella che è l'evoluzione della pandemia e di quelli che sono, se ci sono, i progetti di collaborazione. Grazie per essere stati con noi e a risentirci alla prossima volta.
Non solo sport, tutti i lunedì alle 12:40, il magazine sportivo di Radio Vaticana.